Ci volessero sedere, ormai non aspettiamo più, siamo già molto in ritardo e dobbiamo cedere il posto a un'altra iniziativa. Allora, la presentazione è un'anteprima del libro autoprodotto dal circolo Iqbal Masih, si chiama Saturno in Dri, è la storia della partigiana Erminia Mattarelli, una partigiana che frequentava il nostro circolo, che adesso purtroppo è passata ha un'altra storia e ci ha insegnato tantissime cose, ci ha lasciato tanti bei ricordi e tante buone parole per chi è capace di ascoltare le parole di chi l'antifascismo l'ha vissuto proprio sulla pelle, insomma. E niente, Valerio si è prestato a fare la prefazione di questo libro. Il libro è un'intervista alla compagna Ermina. E vabbè, molto più di me vi dirà qualcosa Valerio in questa anteprima e vi dico già da adesso l'appuntamento a martedì pomeriggio alle 14 con la presentazione ufficiale di questo libro. Grazie.
Sì, io veramente sarò breve. Il mio sarà uno spottone pubblicitario per uno dei libri più belli in assoluto che io abbia mai letto sulla lotta partigiana. È un... Chi è che fa questo casino? Sì. Malgrado il casino, io trovo questo libro eccezionale. Alcune parti iniziali furono pubblicate sul sito Carmilla, che ebbe un afflusso straordinario, perché con pochi libri si riesce a capire certe dinamiche della resistenza. Di solito siamo abituati a testi estremamente retorici su questo tema e a testi che possono essere in qualche modo facilmente contrastati. Ma chi è che fa sto casino del diavolo? Vabbè, tenterò di sintonizzarmi. I testi correnti che riguardano la resistenza, anzi parlo più forte così lo copro io. I testi correnti che riguardano la resistenza sono in qualche modo facilmente contrastabili da parte dell'ondata revisionista. Sono contrastabili perché nascondono certi dettagli, perché puntano a una specie di nuova epica. I libri più noti esistenti sulla resistenza, a parte il famoso testo sulla guerra civile in Italia, i libri più noti sono stati scritti a volte da esponenti della resistenza con intenti assolutamente apologetici. Per cui si perde in qualche modo la dimensione individuale, il percorso singolo di qualcuno che è diventato un partigiano. Questa singolarità è stata adesso un po' recuperata. Anche nel dibattito che facevo prima, mi sembra di avere accennato di sfuggita, un libro che sarà presentato qua e che si intitola Il sangue dei vincitori. Trovo discutibile il fatto che imiti il titolo di Pansa, Il sangue dei vinti. Ma il libro è importante perché fa vedere cosa è successo dopo, nel dopoguerra, quando alcuni partigiani continuarono a uccidere per un po' dei fascisti e dopo avere spiegato nei dettagli quello che era accaduto nel dopoguerra, fa vedere quello che era successo prima. In questo caso la storia è terribile e commovente. Si tratta di questa Ermina Mattarelli che al momento della prima affermazione del fascismo, al momento dello squadrismo, era una bambina che viveva in campagna. e assistette un po' tutto quello che accadeva. In particolare suo padre fu impiccato quasi sotto i suoi occhi dai fascisti. Lei, a parte la politicizzazione di lei, ma anche il padre non era politicizzato più di tanto, semplicemente era un partecipante alle lotte sociali di allora. Nella sua condizione non era un bracciante, ma era un mezzadro, se non sbaglio, una figura del genere. E quindi fu ucciso anche perché per questioni debitorie o altro, fu ucciso per motivi decisamente sociali. Da questa storia, da questa piccola storia, piccola tra virgolette, si vede come il fascismo della prima ora, ma come il fascismo poi successivo, non fosse affatto quel misto di bontà di fondo, di bonomia di fondo e di prepotenza occasionale che oggi è diventato. Cioè il fascismo è stato riabilitato anche dicendo che non aveva fatto male a nessuno, in qualche maniera. In questo caso abbiamo la dimostrazione che si vive, ve lo dico, appassionante questo libro, che si vive del fatto che il fascismo delle origini, ma non solo delle origini, fu anzitutto violenza dispiegata da parte di persone che avevano in mano tutto ed erano capaci di fare tutto. Avevano in mano tutto nel senso che non erano realmente perseguibili da parte delle forze dell'ordine, godevano della loro complicità. Si trattava di persone al servizio di una causa, sì, ma anche al servizio di interessi di classe, che sbrigavano anche i piccoli compiti degli agrari, dei proprietari terrieri, eccetera. Come sbarazzare della presenza ingombrante di qualcuno, e sbarazzare come? Sbarazzare come? Uccidendo. Uccidendo. Il fascismo è nato come forza assassina. Quello che ha fatto il fascismo non solo in Emilia-Romagna, ma in tutta Italia, è stato impressionante a livello di violenza. E di violenza scatenata. Qua abbiamo un uomo che viene appeso a una corda e impiccato davanti ai suoi figli. Ma io ne conosco tante di storie del genere. E come credo di aver detto nell'introduzione, è passato del tempo e non la ricordo più sostanzialmente, spero di prenderci, se 20 anni dopo qualcuno poi si trova un mitra in mano, quel mitra lo usa, perché non è che la memoria sia tanto labile da dimenticare quello che è accaduto. Poi questa memoria si è perpetuata attraverso una serie di prepotenze quotidiane degli assassini diventati sistema, degli assassini diventati Stato. Per cui la sofferenza di Ermina Mattarelli, patita da bambina, è poi diventata la sofferenza durata un ventennio, finché a un certo punto lei non si ribella. Le idee politiche erano una parte della verità, credo. Erano una parte della verità e probabilmente, io non lo so, ma immagino che nelle riunioni che facevano fra lavoratori della terra non si arrivasse a gradi profondissimi di analisi ideologica. Ah, però si partiva da qualcos'altro, si partiva dall'esperienza. Esperienza che porta Ermina a prendere le armi come conseguenza diretta di quello che aveva vissuto. Se oggi noi prendiamo la visione che viene spacciata della resistenza, rischiamo di non capire niente, perché tutto viene decontestualizzato. Per cui, se un partigiano ha ammazzato un fascista, l'atto diventa semplice omicidio, diventa un atto che chiunque condannerebbe, soprattutto se poi si punta sulla figura del partigiano e si scorda completamente il fascista. Sembra che da un lato, nelle versioni che ci vengono proposte oggi, ci fosse un ordine costituito accettabile e sorretto da largo consenso, e dall'altra parte ci fossero degli assassini di vocazione. Questa è la visione che esce da scritti tipo Il sangue dei vinti, oggi è diventato anche film. Questo libro avrebbe meritato, cioè, da un lato va dato atto ai compagni del circolo Iqbal Masih di aver fatto un grandissimo lavoro, eccezionale, secondo me, dal punto di vista della controinformazione. Dall'altro lato, un libro così avrebbe meritato di una fama più larga e quindi di più grossi editori di quasi tutte le memorie conosciute sulla Resistenza, perché veramente neanche la Viganò, neanche altri autori molto noti riescono con tanta semplicità a dimostrare perché hanno fatto qualcosa. Questo qualcosa è stato il prendere le armi, lo schierarsi con i partigiani, il compiere una battaglia eroica. Però, oggi non funzionerebbe l'aggettivo eroica. Bisogna dimostrare che è stata eroica. E questo è forse uno... nessun libro che io abbia letto riferito all'Italia, riferito alla lotta partigiana, riesce a dimostrare l'eroismo di questa ragazzina, perché era una ragazzina a quei tempi, che ne ha passate veramente di tutti i colori. Io sono totalmente contrario alle retoriche della Resistenza. Guardate quella pessima statua di una partigiana che è stata eretta in questo parco, no? Con tutto il rispetto, quella sembra la Madonna, cioè sembra uno statuto della Madonna. Infatti, quando ho messo piede qua per la prima volta, ho pensato, ma beh, c'è uno statuto della Madonna. No, era una partigiana. Però, meno partigiana di così non si potrebbe, no? Allora, questa è una città ben strana. Abbiamo la lavandaia che mostra il culo da una parte, la Madonna da quell'altra. No, il proletariato era questo qua. Cioè, è questo che va letto. È questo che va letto per capire che cosa sia stato. Una volta che si conoscano memorie del genere, ne esistono altre, però non diffuse, nessuno riuscirà facilmente a imporre i propri argomenti in senso conservatore o reazionario o filofascista o revisionista, perché queste sono storie umane, sono storie scritte col sangue non dei vincitori né dei vinti, col sangue di chi c'era. E questa è la cosa fondamentale, secondo me. Dopodiché, ha avuto anche un piccolo episodio, si riuscirà a capire tante cose. Qua siamo vicini alla Molinella di Massarenti. Massarenti, il grande socialista della vigilia del fascismo. Massarenti ebbe il suo segretario sgozzato sotto gli occhi, cioè i fascisti lo presero e gli tagliarono la gola e lo abbandonarono lì, senza che si potesse ricorrere a nessuna forza di polizia, perché erano tutte complici. Noi abbiamo avuto le prepotenze, le violenze incredibili. Oggi fa quasi ridere, ed è stato usato anche in film comici, il fatto di dire l'olio di ricino, il manganello e l'olio di ricino. l'olio di ricino, uno pensa a un purgante dagli effetti divertenti. Beh, intanto pensate a qualcuno che viene umiliato provocandogli uno sconvolgimento intestinale tale da costringerlo a cagarsi addosso sostanzialmente. Ma l'olio di ricino può in certa misura far ridere. Il manganello come era usato? Il manganello era usato rompendo la testa alle persone e tante volte uccidendole. Si sparava, si uccideva. Non è che le squadracce nere fossero semplicemente uno spauracchio che qualcuno ha cercato anche di giustificare storicamente. Le squadracce nere erano branchi di assassini e furono 2000, l'ho detto nel dibattito di prima, furono 2000 i rappresentanti sindacali uccisi e a volte in maniera totalmente selvaggia dai fascisti. Le violenze carnali erano diffusissime. Se uno va a leggere oggi i giornali di allora, capirà perché dopo, molto dopo, potessero sorgere dei partigiani apparentemente cattivi, ma certo che erano cattivi. Se voi guardate un film non completamente riuscito dal mio punto di vista, come 900 di Bertolucci, la scena iniziale della prima parte sono alcuni personaggi che vengono inseguiti e uccisi da gente arrabbiata e soprattutto da contadine. Poi il film vi spiega perché e alla fine si chiude quasi con la stessa scena e si capisce il perché. Il film non è riuscito. I fascisti sono descritti sopra le righe, eccetera. Volete vedere cos'erano i fascisti? In un progetto di ricostruzione di memoria, quale quello tentato da Bertolucci, bene, bisogna leggere Ermina Mattarelli che queste cose le ha provate. E i fascisti, soprattutto, non sono mai stati qualcosa di neutrale. I fascisti erano un braccio armato, sembrano luoghi comuni affermarlo, no? Però non sono luoghi comuni nel momento in cui si dice autorevolmente anche da sinistra che fascisti e antifascisti erano la stessa cosa, che gli uni e gli altri usavano la violenza. In realtà il mandante era diverso. Ci sarà stato dell'idealismo da una parte e dall'altra, però veramente, soprattutto nelle ultime fasi del regime fascista, si assistette al peggio, come era accaduto nelle prime fasi. Per fortuna qualcuno è rimasto vivo abbastanza da testimoniarlo. Adesso questa persona è morta e altri moriranno. Però è prezioso che si abbia fatto in tempo a consegnarci le sue memorie. Io vorrei che queste cose, che questo libro venisse usato come arma impropria e sbattuto in faccia letteralmente a tutti coloro che in ogni sede possibile e spesso, ripeto, partendo da posizioni cosiddette di sinistra, stanno tentando di denigrare la Resistenza, così come in passato avevano tentato di imbalsamarla in pochi slogan simili a quelli che avevano già imbalsamato il Risorgimento. Stanno tentando di imbalsamare la Resistenza facendone una questione più di codice penale che di lotta concreta vissuta da esseri umani di fronte a cosa? Di fronte alla più mostruosa delle prepotenze. Adesso io vado a riscuotere i soldi che mi deve il circolo per questa presentazione, ma veramente vi raccomando tanto questo libro. Va bene.
Scusate un attimo solo, grazie a tutti. Questa era l'anteprima. Martedì c'è la presentazione di questo libro allo spazio il Cineforum. E solo così per spiegarvi una cosa in breve. Il titolo Se torno in Dri in bolognese significa se torno indietro. Ermina lo diceva sempre: se torno indietro sparo prima dietro poi davanti. Questo la dice lunga.